avendo preso in mano questo volume Danilo Baratti, mi sono chiesta: ma come vi è venuta l'idea? Perché noi conosciamo Rosa Luxemburg, attivista, politica, che si è battuta per i diritti all'inizio del secolo scorso. Questa sua passione per le erbe, per gli animali e per le nuvole non era così facile da conoscere e neanche da immaginare.
Forse non è proprio così, nel senso che di pubblicazioni che hanno portato l'attenzione su questa dimensione più privata, diciamo, di Rosa Luxemburg, ne sono anche già uscite. Questa è diversa da quelle, ma non è che siamo i primi a mettere in evidenza questi aspetti. E poi devo dire che l'idea è stata della casa editrice, che poi ci ha contattati per vedere se volevamo curare questa pubblicazione. Conoscevamo già l'esistenza degli erbari di Rosa Luxemburg e avevamo letto cose sue più su un versante più politico. Comunque ci siamo buttati con piacere in questa impresa.
Un'impresa che vi ha visto anche tradurre, no, queste lettere, corretto?
Sì. Certe sono tradotte per la prima volta in italiano, parecchie sono già state pubblicate in altre traduzioni, per esempio da Lelio Basso, che è stato in Italia il primo studioso e divulgatore del pensiero e delle lettere di Rosa Luxemburg.
Che cosa vi ha colpito di più prendendo in mano, diciamo, questa impresa editoriale? Siete stati chiamati dall'editore, avete detto sì, ci siamo. Che cosa vi ha sorpreso che non vi aspettavate di trovare?
Soprattutto ci ha sorpresi, entrando nelle lettere, l'importanza di questa dimensione più privata, la presenza così forte nelle lettere che abbiamo letto e che abbiamo scelto di questi elementi legati al mondo naturale, anche se poi, pensandoci, il fatto che siano lettere scritte dalla prigione rende più, tra virgolette, normale il non parlare di certi argomenti più legati alla dimensione politica e portare l'attenzione su aspetti che aiutano anche a tenere in vita una persona dentro la prigione. Dopo è vero che in realtà questa attenzione per il mondo naturale è molto presente anche fuori dal carcere, anche nelle lettere precedenti, ma non con questa forza, no?
Rosa Luxemburg mi fece un'impressione straordinaria. Da un lato era un genio intellettuale, ma allo stesso tempo era piena di bontà e compassione per la sofferenza di tutte le creature, umane o animali. Si affliggeva per ogni ingiustizia e dimostrava grande delicatezza. Questa era Rosa la sanguinaria, come veniva spesso definita dai giornali. E qui riporto alcune parole che voi poi date per la loro interezza, insomma la frase prosegue, che ha scritto il contabile Arthur Gertel. Insomma, sentiamo la delicatezza di questa donna. Voi avete intitolato la vostra introduzione, dico voi appunto, lei Danilo Baratti, assieme a Patrizia Candolfi, una cincia allegra in gabbia. In che misura queste lettere ci restituiscono anche il carattere forte e complesso dell'attivista politica? Perché non dimentichiamo che, insomma, Rosa Luxemburg nella sua vita si è battuta per i diritti civili in maniera forte e convinta.
Queste lettere, direi, relativamente poco, per le ragioni che dicevo prima, ma anche proprio per la scelta che ci ha orientati su questa attenzione per il mondo naturale. Direi che l'attivista politica esce più nell'introduzione, nelle note, nei commenti che ci sono e nel fatto che qua e là fa riferimento comunque alla situazione all'interno della socialdemocrazia tedesca, sempre con posizioni molto critiche, oppure c'è qualche riferimento anche alla guerra in corso, alla rivoluzione russa, ma sono quasi degli elementi marginali, non per sua scelta, ma forzatamente marginali, perché sono soprattutto lettere che passavano sotto le maglie della censura, quindi non poteva esprimere liberamente le sue opinioni politiche in questa corrispondenza.
Infatti, questo non poteva farlo. Leggendole, soprattutto quando lei guarda i buoi frustati a sangue da uno degli addetti del carcere e lo guarda negli occhi il bue che sanguina e inizia a piangere, dice che le lacrime del bue erano diventate le sue lacrime, ci ho letto comunque una dimensione politica in tutto questo suo raccontarci della natura, degli animali, della sofferenza dei buoi o dei bombi raffreddati durante la notte o col primo gelo.
Si può leggere così, si è anche portati a leggere così sapendo chi è Rosa Luxemburg. Io penso che ci sia un po' la tendenza a esasperare questa lettura, perché mi pare che questa empatia nei confronti degli animali, degli insetti, degli uccelli, del bufalo portato nel cortile della prigione sia una cosa molto più legata alla sua personalità intima che non alla sua posizione politica. Dopo è vero che lei afferma, c'è una frase molto bella che dice «Mi sento a casa mia in tutto il mondo, ovunque ci siano nuvole, uccelli e lacrime umane». Però queste due cose, diciamo, vanno assieme, ma non è che una sia in funzione dell'altra, ecco. Penso che appunto si possa dare questa lettura, ma senza esagerare troppo. Tant'è vero che poi lei, quando entra sul terreno dello scontro politico all'interno del partito, è di un'inflessibilità, di una durezza e anche direi di una mancanza di empatia nei confronti dei suoi compagni che critica, molto impressionante. Lo osservano anche Luise Kautsky, per esempio, fa proprio questa considerazione, dice: sapeva gioire della vita come pochi, godere le sue bellezze e trarne sempre nuova felicità, esisteva però un campo in cui tutto l'amore delle creature, del prossimo e degli amici scompariva se si trovava incompresa e delusa, e questo campo era la politica. Quindi non è che sia una doppiezza, ma sono due ambiti in cui lei si muove in modo diverso e si possono anche trovare dei momenti di contatto, ma non bisogna eccedere troppo in questa sovrapposizione.
Senta Danilo Baratti, che cosa ci raccontano queste lettere se pensiamo ai destinatari? Perché c'è la sua segretaria particolare, c'è la sua migliore amica, c'è un medico a cui lei era molto legata, molti sono membri del Partito Socialista Tedesco. Ecco, che cosa ci raccontano di quel clima di inizio secolo scorso?
Queste lettere, quelle di questa selezione, forse non ci raccontano molto di quel clima. Traspare un po' nelle considerazioni che mette qua e là, traspaiono le tensioni che ci sono all'interno della socialdemocrazia tedesca, soprattutto in relazione alla guerra e alla posizione che aveva preso il partito al momento dello scoppio della guerra, dove erano rimasti in pochissimi a sostenere la posizione, diciamo, pacifista, internazionalista della Seconda Internazionale, e praticamente solo il suo compagno politico più stretto, Karl Liebknecht, aveva votato alla seconda votazione contro i crediti di guerra, no? Però queste cose più che altro le troviamo perché le sappiamo e perché vengono magari sottolineate da qualche osservazione in nota, ma non è che queste lettere ci rivelino molto di cosa si muove in questo periodo in Germania e nel mondo. Al di là di qualche accenno, secondo me ci rivelano molto di più della dimensione privata di questo personaggio, ed è quello che rende interessante le lettere, scoprire che c'è tutto questo oltre alla Rosa Luxemburg focosa rivoluzionaria di inizio Novecento.
Una donna che teneva molto all'amicizia e una donna che, nonostante si fosse formata, lei studia prima scienze naturali e filosofia, poi si laurea in scienze politiche, ma l'arte, la letteratura, la musica e la pittura avevano avuto un grande influsso su di lei. Queste lettere anche ci dimostrano questo, quanto fosse una fine letterata e conoscitrice della musica, della poesia e della pittura.
Sì, questo accanto al, diciamo, al mondo naturale c'è tutta questa dimensione culturale che forse non è molto nota in Rosa Luxemburg e che emerge molto bene, perché lei sta parlando soprattutto quando scrive a Hans Diefenbach, ma anche a Louise Kautsky. Ci sono questi continui riferimenti a certi leader, a certe poesie, a certi romanzi che si scambiano e su cui condividono delle opinioni, delle reazioni, e vengono fuori anche i suoi gusti. E questo è un aspetto molto interessante di questa corrispondenza. Quindi attraverso queste amicizie c'è tutto un mondo, un gusto per la letteratura, la poesia e la pittura che viene fuori e che in fondo la fa vedere anche sorprendentemente su posizioni, ad avere dei gusti fondamentalmente borghesi, tradizionali, un po' scontati, Mörike, Goethe, Mozart, e abbastanza chiusa nei confronti, anzi direi molto chiusa nei confronti delle avanguardie dell'epoca in ambito letterario, musicale, teatrale.
Questo colpisce molto.
Sì. Però lei in fondo viene da una famiglia agiata, anche per esempio la sua attenzione al decor, no? Per
quello che si fa portare,
della casa,
no?
Quello che si fa portare in quell'unica prigione dove può arredare un po' la camera cella, perché non è sempre così. Però quando era a Vronche aveva una situazione un po' diversa dalla solita cella di un carcere, e lì si fa portare tovaglie ricamate e tovaglioli di un certo tipo e tutta una serie di oggetti che le ridanno quel tipo di idea di casa che poi corrisponde abbastanza anche al tipo di idea di letteratura, di musica e di pittura che si porta dentro.
Molto classica dunque Rosa Luxemburg in queste sue passioni. Un aspetto interessante, particolarmente interessante della vostra introduzione, della sua introduzione firmata assieme appunto a Patrizia Cantolfi, riguarda proprio il capitolo Rosa rimossa, Rosa risorta. Dunque mi viene proprio da chiederle, Danilo Baratti, possiamo definire Rosa Luxemburg una figura moderna che ha precorso i tempi e forse oggi molto più comprensibile perché più vicina alla sensibilità contemporanea?
Fino a un certo punto, perché sicuramente anche l'approccio di questo libro, se vogliamo, è più vicino alla sensibilità, diciamo almeno tardo novecentesca, perché c'è questa dimensione del privato che esce e che fino a un certo momento, diciamo fino agli anni 70, interessava poco, no? A chi studiava Rosa Luxemburg, a chi pubblicava testi su Rosa Luxemburg. In questo senso sì, però anche qui c'è forse un po' la tendenza, proprio perché c'è questa dimensione privata molto bella e molto forte in queste lettere, a farne poi una antesignana di tutta una serie di movimenti che si sono sviluppati più tardi. Non so, ogni tanto viene per esempio indicato come la prima ecofemminista. Ecco, io non direi né femminista né eco.
Né ecologista.
Cioè, sono letture che facciamo un po' alla luce di quello che è stato dopo lo sviluppo e poi si vanno a cercare delle radici, come quelli che per esempio riescono anche a trovare radici ecologiche nel pensiero di Marx, ma bisogna sempre mettere storicamente le persone al proprio posto. E certo si può dire presenta una sensibilità molto forte nei confronti del mondo naturale, di tutte le creature, così come magari possiamo dire anche di San Francesco molto prima, ma non necessariamente questo ne fa una precorritrice, non so, del pensiero antispecista. Ci sono delle dimensioni che si possono ricondurre a certi filoni politici e filosofici attuali, però non riconducendo la forza dentro un'etichetta che non le spetta o che forse non ha mai pensato di poter ricoprire.
È stato molto chiaro. Mi sono anche chiesta, leggendo poi la parte finale che è stata affidata a Nicola Schönenberger, biologo, botanico, che appunto interviene sui 16 fogli dell'erbario di Rosa Luxemburg. Mi sono chiesta in che modo avete collaborato, se avete collaborato.
Sì, le tavole le abbiamo scelte assieme. Certe tavole si riferiscono proprio ad alcune lettere in cui lei parla di quei fiori, di quando li ha ricevuti, chi glieli ha dati, e quindi quelle sono state scelte in funzione delle lettere. Altre sono state scelte da Nicola Schönenberger per quello che ci dicono dei luoghi in cui lei è stata prigioniera, in particolare di Barnimstrasse a Berlino e di Breslavia, perché parecchie piante raccolte in questo erbario vengono dai cortili di queste carceri. E quindi, diciamo, alcune le abbiamo scelte noi perché legate alle lettere che avevamo scelto e commentato, altre le ha scelte Nicola Schönenberger per questa relazione col territorio e soprattutto perché l'intenzione nostra, attraverso anche il contributo di Nicola, era quella di finalmente far parlare questo erbario, perché sono state pubblicate in Germania, anche in Italia, le tavole complete, cioè tutto l'erbario, però senza che mai questo erbario venisse anche interrogato come tale, cioè come raccolta scientifica da parte di una dilettante che poteva magari rivelare qualche cosa di utile anche a chi si occupa di botanica e non solo essere delle belle pagine da sfogliare con le erbe essiccate, raccolte presentate col loro nome.
E infatti raccontano, perché Nicola Schönenberger, a chi ci sta ascoltando, l'invito di andare a leggere queste pagine che si trovano alla fine del volume. Appunto, Nicola Schönenberger ci dice di un cambiamento climatico, di alcune specie che non ci sono più. Insomma, porta sulla pagina un'analisi scientifica e queste erbe vengono raccontate. Alcune addirittura sono dei fiori che erano stati regalati a Rosa Luxemburg e altri invece si trovavano appunto nel cortile o nel piccolo giardino orto di una delle prigioni. Per concludere questo nostro incontro, io vorrei sapere, sono curioso di sapere da lei, Danilo Baratti, che cosa si augura per questo volume? Ha un augurio da fare a questo volume che ha curato e tradotto assieme a Patrizia Candolfi? Lo presenterete nei prossimi giorni, lo troviamo in tutte le librerie. Lei che cosa augura a questo volume?
Al di là del fatto che venga letto, che evidentemente chi scrive o cura un libro si augura che abbia una certa circolazione, ma io mi auguro che chi lo legge impari da Rosa Luxemburg ad essere attento a tutti quei piccoli esseri come il bombo, certe farfalle, certi uccelli di cui lei parla e di cui lei parla anche così bene, cioè non c'è solo una dimensione di attenzione e empatia nei confronti delle creature viventi, ma c'è anche un modo di parlarne che dovrebbe spingere tutti a essere più attenti a quello che si trovano intorno. Per esempio, lei a un certo punto dice: ci sono questi cittadini che passano davanti agli olmi e non sanno neanche che cos'è un olmo, non hanno mai notato la fioritura dell'olmo. Ecco, forse questo libro potrebbe spingere a guardare meglio la natura e quindi di conseguenza, senza far diventare Rosa Luxemburg un ecologista, a preservarla, a rispettarla.
Grazie, grazie per essere stato con noi.
Grazie.